www.redijo.it e la storia continua. I signori del denaro. Il cambiavalute ha origini molto antiche, ma solo dopo il 1000, con lo sviluppo dei traffici commerciali, nasce la figura del banchiere. Pensando all'attività di credito in epoca medievale, si affaccia subito alla mente la figura dell'usuraio, avido, lucratore dei guadagni altrui. In realtà, sebbene praticati da tutte le società mercantili dal tempo, prestito e cambio, vale a dire le più caratteristiche operazioni dell'attività bancaria, dettero vita a compagnie specializzate che raggiunsero spesso dimensioni internazionali, e chi ne faceva parte era molto lontano, per mentalità e stile di vita, dallo stereotipo dell'usuraio. Odiati dalla popolazione, che periodicamente li faceva oggetto di veri e propri pogrom, maledetti dai predicatori e dal pubblico, prediletti viceversa dai feudatari e signori che a loro ricorrevano per ogni genere di servizi, i banchieri svolgevano un ruolo insostituibile di sviluppo dell'economia. Il banco in piazza. L'età d'oro per la loro attività coincide con quella che vide le genti d'Europa convenire alle celebri fiere di Champagne, dove nel 200 e fino agli inizi del 300 si negoziavano merci e denari provenienti da ogni parte del mondo, dalla Scandinavia all'Oriente, dall'Iberia alla Russia. Le località sedi di mercato si alternavano durante l'anno nell'ospitare gli scambi, in modo da formare un'unica, grande e ininterrotta fiera. Gli operatori si spostavano quindi da un luogo all'altro, sistemando sulla piazza, in posizione ben visibile, il tavolo sul quale esercitavano il loro mestiere. Su di esso era steso un tappeto riccamente decorato, per evidenziare la differenza di merce trattata rispetto agli altri commercianti. In breve, la tavola ricoperta col tappeto divenne il simbolo di questa attività, al punto da entrare a far parte nella relativa iconografia. Così appare nella Chiamata di Matteo, di Pietro di Miniato, nella più tarda opera di analogo soggetto di Andrea Orcagna, il cui novello apostolo è raffigurato mentre abbandona il suo tavolo che pubblicano per seguire Gesù, cioè di pubblicano per seguire Gesù. Si tratta del banco, termine da cui discende il moderno banca. Ma l'attività creditizia su grande scala, praticata, come si è detto, da compagnie specializzate, necessitava di strutture e ambienti più complessi e stabili, di una semplice tavola da spostare qua e là. Si vennero così costituendo nelle principali località di mercato delle vere e proprie filiali, fattorie nel linguaggio commerciale del tempo, nelle quali operava del personale inviato dalla sede centrale e da essa dipendente. Qui la tavola, sulla quale è esteso il classico tappeto, diviene un grande bancone che occupa per intero uno dei lati della stanza, quello più esposto alla luce, come stabiliscono le leggi che intendono così tutelare il cliente da eventuali tentativi di frode. La moralità di questi operatori notoriamente non era eccelsa, come mostra, tra le molte testimonianze, la celebre novella di Sir Ciappelletto da Prato nel Decameron. Lungo le pareti erano posti alcuni pancali su cui potevano sedere clienti in attesa e gli uomini d'affari che vi sostavano semplicemente per discorrere e scambiarsi le ultime notizie politiche ed economiche recate dai corrieri. Il raggio d'azione di queste compagnie abbracciava, infatti, l'intero bacino mediterraneo, per cui ogni singola filiale era tempestivamente informata delle variazioni del corso dei cambi di tutte le monete, anche di quelle arabe. Al di là del bancone operavano diversi impiegati, diretti dal titolare della filiale. C'erano in genere un garzone, uno o più apprendisti giovani, spesso rampolli di famiglie impegnate nello stesso settore di attività, e inviati all'estero per imparare il mestiere, e uno scrivano che teneva la contabilità. Un pezzo di carta. Lo sviluppo straordinario delle pratiche del credito aveva fatto sì che l'elemento dominante, la scena che si svolgeva in queste fattorie, fosse il foglio scritto, la pergamena recante il mutuo, la lettera di cambio, piuttosto che il denaro nella sua concretezza di moneta metallica, non a caso un'invettiva. Degli inizi del XIII secolo descrive prestatori italiani operanti in Francia come coloro che non portano mai con sé un ducato, ma soltanto un pezzo di carta in mano e una penna dietro l'orecchio, e con le loro scritture tosano la lana sul dosso delle pecore indigene. Il banco è occupato quindi in primo luogo dell'occorrente per scrivere il libro mastro e le scritture contabili, insieme alla corrispondenza proveniente dalla centrale e dalle altre filiali. Sono riposti in un armadio a muro ricavato sul lato del bancone, vicino al posto occupato dallo scrivano, in modo da rendergli agevole la consultazione dei documenti, riparandoli al tempo stesso da occhi indiscreti. Dopo che il titolare ha concluso la trattativa col cliente, lo scrivano redige le scritture necessarie e provvede a registrare nel libro mastro l'avvenuta transazione. Egli tiene aggiornato il conto delle operazioni mediante l'abaco, strumento antichissimo ma ancora valido. Si tratta in sostanza di una tavoletta di legno quadrata e rettangolare, sulla quale sono tracciate righe e colonne in modo tale da comporre una scacchiera. Ogni colonna rappresenta una certa quantità di moneta, denari, soldi, lire, centinaia di lire, migliaia di lire. Ogni riga esprime una diversa cifra da conteggiare. Lo scrivano a sua disposizione, in appositi sacchetti, dei piccoli gettoni, detti quarteroli, di colore diverso a secondo della quantità, da una lira, 10 lire, 1000 lire, da un soldo, 10 soldi, che pone nelle varie caselle a simboleggiare i numeri. Sommando la colonna per colonna e riportando la differenza in quella accanto, si possono eseguire operazioni con molti zeri. I quartieroli avanzati venivano conservati in apposite ciotole per effettuare con essi a sera un veloce riscontro dell'esattezza dei calcoli. Sbaglieremmo a considerare primitivo un simile strumento. Controlli effettuati hanno infatti permesso di stabilire l'affidabilità dei calcoli che su di esso si facevano, al punto che possiamo tranquillamente considerarlo l'antenato dei nostri registratori di cassa. Inoltre, esso viene oggigiorno impiegato nelle scuole di impostazione montessoriana per far comprendere al bambino il senso delle operazioni e con ottimi risultati. Altro strumento indispensabile era il manuale di mercatura, con tabelle e prontuari, con i quali eseguire rapidamente i calcoli. Oltre al corso delle varie monete, al momento della redazione del manuale, erano predisposte tabelle con le eventuali variazioni da applicare secondo le oscillazioni delle quotazioni. Il manuale comprendeva anche tabelle per il conteggio veloce degli interessi e un calendario perpetuo. La bilancia di precisione completano lo strumentario della bottega. Con essa si verificava la bontà delle monete incassate, poiché era pratica diffusa limarle per ricavarne metallo prezioso. Il contante si trovava in una grossa cassaforte in fondo alla stanza, dove a sera il titolare riponeva anche le scritture contabili. Da certe immagini essa appare dotata di un coperchio talmente pesante da dover ricorrere per sollevarlo a una corda passante per una carrucola fissata al soffitto. www.redigio.it e la storia continua.